Registro. Buonasera a tutte, buon ro Rosh Chodesh Kislev. Come vi avevo mandato nel messaggio e nel gruppo, la lezione di stasera la dedico alla mia carissima Michal Chaya Alessia Shtibria, che stasera compie gli anni in data ebraica. Tutte ti auguriamo lunghissima vita, in buonissima salute, tantissimo nachat dai tuoi figli, da te stessa, parnassa beshefa bechavot, priute tana bechol evareich v'gidai, begufech v'nafshech, atzlacha bechol maase yadai. Yom
Amen,
uled
grazie.
tzameach, carissima. Parashat Toldot. Allora, iniziamo come sempre con Parashat Toldot. Poi parleremo di Rosh Chodesh, poi parleremo della bellissima Haftarah che abbiamo anche oggi. Allora, intanto, molto velocemente, ricordiamo come ogni settimana, in grandi linee, di cosa tratta la Parashah. Allora, abbiamo Rivka che finalmente, dopo 20 anni, rimane incinta, gravidanza complessa, un bimbo che tende al Bate Midrashot, l'altro a Avodah Zarah, e come poi gli ha previsto Hashem tramite la Shem, che aveva la Yeshiva, come sappiamo, dal grembo questi due gemelli si separano e dunque nascono questi due gemelli, Yaakov e Esav. E poi il nome gli danno Esav, il nome Esav, Hashem gli dà il nome Yaakov. Abbiamo molto più avanti Esav che vende la primogenitura a Yaakov il giorno in cui è mancato Avraham Avinu. Yitzhak poi che va a Agrar come suo padre allora che aveva dovuto lasciare Eretz Canaan, ma Agrar e non in Egitto. Infatti Hashem gli ha detto fermo, tu sei Olat Mimah, tu non puoi scendere, fermati qua. Sempre per la carestia, lì si arricchisce in modo esponenziale e da qui anche l'invidia di Avimelech e la disputa sui pozzi. Poi finalmente c'è la conferma del trattato con Avimelech. Abbiamo Esav che all'età di 40 anni, come il padre, tra mille virgolette, con differenza abissale, perché Esav è, come avevamo studiato appunto, e riporta Rashi, fino ai 40 di tutto e di più, proprio parliamo di stupri, di donne sposate, insomma, per non parlare di omicidi. E lui, ah, mio papà si è sposato a 40, anch'io sì, però lui nella kedusha assoluta e Esav invece l'altro estremo. Poi abbiamo, come abbiamo visto, appunto la decisione di Yitzhak di benedire Esav, Rivka che sente del piano, dunque manda Yaakov, che riceve appunto le brachot al posto di Esav. Abbiamo la reazione drammatica di Esav e a quel punto Rivka consiglia a Yaakov di fuggire perché è letteralmente in pericolo di vita e viene ammonito però Yaakov a non sposare donne canaanee e la benedizione di Abraham passa a Yaakov e la parasha si conclude con Esav che sposa la figlia di Ishmael. Questo come ogni settimana in grandi linee per avere un'idea di cosa tratta la parashah e andiamo a sviluppare ma brevemente, un punto della parashah. Allora, noi abbiamo studiato, se vi ricordate, al capitolo 27, Passuk 27, dunque facile da ricordare, e che era l'ultimo Passuk di oggi, della chiamata di oggi, Yaakov si avvicina, bacia il padre Yitzhak. Yitzhak avverte l'odore del giardino dell'Eden, in quello che credeva fossero gli abiti di Esav, lo benedisse dicendo: vedi, l'odore di mio figlio è come la fragranza di un campo di mele che Hashem, l'Eterno, ha benedetto con un buon profumo. Di proposito, certo, anche tra tutti gli argomenti di cui ho ricordato solo una parte, ovviamente, proprio quella delle Berachot, perché appunto stasera è compleanno della nostra carissima Alessia, Michal, e dunque andiamo con le brachot, non solo che lei ci elargisce in questo giorno dove Mazal Gover e noi ricambiamo. E allora andiamo alla fonte delle brachot con Yitzhak e Yaakov. Allora, Vediamo che quando appunto dice il Passuk, perché ve l'ho letto in italiano, ma giusto leggerlo in ebraico, Vaigash Vaishak lo Vayarach et Reach Begadav, Vayavarecheu, Vayomer Re'eh Reach Bni, che Reach Sadeh, Asher Berachu Hashem. E dunque sente questo profumo del Gan Eden. Domanda però, un attimo, da dove poteva sapere Yitzhak che questo profumo che lui sentiva con Yaakov era il profumo del Gan Eden. E qui andiamo nei Sfarim di Aser Maamarot, dice che Yitzhak stesso ha vissuto per 3 anni nel Gan Eden. Dopo la Kedat Yitzhak è stata annunciata la nascita di Rivka, e dunque finché Rivka ha compiuto i 3 anni, dunque età nella quale poteva essere promessa a Yitzhak, questi 3 anni, dov'era Yitzhak? Nel Gan Eden. E i nostri, dunque, negli Yalkut Shimoni, nella Parashat Bereshit, è riportato che quando, appunto, nel famoso Pasuk, al capitolo 24, andando indietro, nell'altra Parashat, Pasuk 63, dove Yitzhak, Vayetze Yitzhak, la sua Fatzadeke, Yitzhak esce nel campo, e lì l'istituzione della Tfilah di Mincha, e quando appunto Eliezer torna da Raman Arayim Korifka, e da lì, e cosa è scritto? Che Vayetze Yitzhak la sua Fatzadeh, Yitzhak esce. La domanda che pongono i nostri Chachamim è da dove è uscito, cioè dov'era per uscire da lì. Allora abbiamo, secondo Ramban anche, secondo Midrash Tanhuma, che era uscito proprio dal Gan Eden, cioè Yitzhak, prima appunto del suo matrimonio, ha trascorso 3 anni nel Gan Eden e solo dopo questi 3 anni è uscito incontro alla sua futura sposa, cioè Rivka, e ha fondato la casa di Israele con Rivka.
Sara, scusa, ma che vuol dire che era morto?
No,
Che ha
no,
avuto.
buona domanda. Allora, noi, quando parliamo di Tzadikim, buonissima domanda, più che pertinente. Allora, c'è il Gan Eden dopo i 120 anni, dopo che l'anima si stacca dal corpo, ma quando si parla di Tzadikim, del rango dei nostri patriarchi, come anche altri, Moshe Rabbeinu è salito 40 giorni, 40 notti, 3 volte. È salito dove? In cielo, ma come? È morto? No, non ha bevuto, non ha mangiato come gli angeli, quello sì, però era vivo. E per non parlare di Eliyahu Navi, che è salito in cielo e che non è come tutti gli esseri umani, no? Che dopo un certo punto lo aleno e si passa per la terra, ma direttamente in cielo. Qui anche vediamo quando si parla di Yitzhak, si parla di questo grande. È vero che, secondo delle spiegazioni, nella Kedah Yitzhak stessa c'è una spiegazione bellissima che dice che in realtà Yitzhak era morto, cioè proprio come si dice, un arresto cardiaco, e poi Hashem l'ha resuscitato, e comunque si è resuscitato, comunque poi no, anche secondo quella spiegazione. Dunque no, i grandi tzadikim, come anche il Rebbe, come anche proprio quando parliamo di tzadikei Ador, entrano nel Gan Eden in vita. Okay, sono qui e anche lì, e quando sono lì sono anche qui. Questo parliamo appunto, sono concetti molto molto profondi, ovviamente, di livelli che non possiamo neanche veramente percepire. Comunque no, era in vita. Grazie per la domanda. Dunque, abbiamo dunque il matrimonio di Yitzhak e Rivka, dunque il primo matrimonio ebraico della storia, e visto che, come appunto, come dicevo prima, riporta Ramban, e anche il Tanhuma, il famoso detto, ma se avot siman habanim, che quello che i nostri patriarchi e i nostri avi hanno, diciamo, vissuto, è un segno per i figli, per i discendenti. Dunque, come lui è stato in Gan Eden prima di sposarsi, è un segnamento per noi. E qui subito Ruth mi dirà: ma un attimo, ma noi non siamo tzaddikim a questo livello di entrare. In effetti, allora, cosa è l'insegnamento per noi? Che cioè c'è un iter, e adesso vediamo qual è l'iter. Dunque, prima del matrimonio bisogna entrare nel Gan Eden, e quando si parla di Gan Eden vuol dire in questo concetto, come nel Gan Eden non c'è non si può parlare di essenza del contrario del bene, no? Ma è tutto un assoluto bene, positività, kedusha, santità. Allora, così, come appunto questo è quello che succede nei mondi celesti, ok? Allora, sotto, però, in questo mondo, sì, come sappiamo, c'è l'essenza del male, esiste. E allora, cosa si dice all'ebreo? Che devi trovarti in una situazione dove il male non esiste. Dove mi direte, allora, infatti, a proposito, mettiamo una parentesi anche, troviamo nel Pirkei de Rabbi Eliezer che a proposito dello sposo e della sposa, sappiamo che la settimana prima del matrimonio, anche dopo, hanno bisogno, e c'è qualcuno che se lo ricorda, vero cara, quest'estate a Parigi, hanno bisogno di un accompagnamento, non possono rimanere lo sposo e la sposa da soli. Perché hanno bisogno di questa shmirah, di questa protezione, protezione da tutto quello che è il contrario del bene. E questa protezione che innalza l'uomo, eleva l'uomo, la persona, ad un livello molto alto, superiore, quel livello dove non sopporta, diventa in un certo senso intollerante al male e porta la brachà, la grande brachà dunque del matrimonio, fino a Binyana Dead, che sia un'unione eterna. E come si dice anche nelle brachot, no, del matrimonio, Sameach Tesamach Reima Uvim, che Samechacha Yetzircha Began Eden Mikedem. Ci capiamo. Dunque, la bellissima brachà che Hashem ti faccia gioire, no, sotto la Kuppah, questi. Reima uvim, questi amici che si amano, come ti ha fatto gioire il tuo creatore nel Gan Eden, Mikedem, cioè Adam e Havai, mio padre sempre portava questa spiegazione, diceva che nel Gan Eden Adam e Havai, quando sono sposati, non è che lui ha detto, ah, ma forse avrei potuto sposarmi con o lei, forse c'era solo Adam e c'era solo Havai. E allora questo che si augura anche a tutti gli sposi che quando arrivano sotto la stupa siano certi, per quanto umanamente si possa essere, della scelta presa e
Guarda,
come allora.
dirò una cavolata, ma dato che da noi comunque è contemplata la reincarnazione e parliamo di Adam Arishon che stava nel Gan Eden, potrebbe essere che Kak fosse la reincarnazione di Adam Arishon e sapeva proprio che cosa fosse la Gan Eden. Lo conosceva,
Allora,
la
tu
sua
stai
anima la
andando
riconosceva.
in un ambito cabalistico molto profondo. Allora, a proposito di reincarnazioni, allora, le reincarnazioni, diciamo, classiche, conosciute, sono che, per esempio, Eliano Avissi ha la reincarnazione di Pinchas e altri, che adesso non facciamo la lista, vi ho portato il più classico, cioè uno dei più conosciuti. Allora, c'è Sefer HaGilgulim, dunque andiamo qui nella Kabbalah, dove si... È riportato che certi tzadikim erano, come ho detto appunto, Eliyahu, era il Gilgul di Pinchas, però che Yitzhak fosse il Gilgul di Adam HaRishon non mi risulta, poi non vorrei, però non mi risulta. Invece questa spiegazione che proprio lui stesso è stato per 3 anni nel Gan Eden è quella, la spiegazione conosciuta, diciamo, per chi Yodea Sefer, come si dice, che è stato proprio lui di persona essere stato questi 3 anni nel Gan Eden. E Isaac che si è sposato a 40 anni, infatti come abbiamo detto prima, Esav dice a mio padre si è sposato a 40, mi sposo anch'io a 40, un attimo. Isaac più santo di così non si poteva essere, Olat Mima. E infatti quest'età di 40 ha diciamo, simboleggia la shlemut, quello che viene dunque definito la completezza della comprensione. Lo vediamo infatti nel trattato di Avodah Zarah 5b, che, come i nostri saggi appunto riportano, che dopo 40 anni Adam Omed al dato Sherrabò, cioè si arriva a livello di capire il proprio maestro, capire nel senso molto profondo, cioè l'amod al dato è tutto un concetto che adesso però non entriamo, cioè nel senso, in poche parole, che quest'età di 40 anni, che era l'età in cui Yitzhak si è sposato, era un'età che simboleggiava appunto questa completezza. Dunque, una persona, l'uomo in particolare, ma anche la donna nel suo, devono arrivare a una certa completezza nella comprensione della Torah, prima di appunto inoltrarsi in questo compito che dura una vita, che è il nisuin, che è il matrimonio. E, infatti, i nostri maestri anche ci hanno, diciamo, guidato, indirizzato in questa via che prima del matrimonio, che per esempio degli uomini, molto per esempio nel mondo Chabad, si usa di avere la smicha di Rabbanut prima di sposarsi, cioè prima di creare una casa nel popolo di Israele, deve creare la casa della Torah, e una casa vera è la casa che è impregnata di Torah, di Halakha soprattutto, come abbiamo visto anche nel Tanya, Dvar Hashem, che è l'Halakha, parola di Hashem che sarebbe l'Halakha, e dunque Tzak Halakha, che come sappiamo è eterno, e dunque bisogna avere base. Ecco perché Rebbe ci teneva molto che tutti i ragazzi, dunque prima del matrimonio, studiassero per un tot di anni in Yeshiva, poi per quelli che non sono tutti portati, poi per dei mestieri che rientrano nell'ambito della Torah e della Kedushah, come Rav, Mohel, Chazan, e la lista, no, dei Shochet, Moreh, eccetera, tutta la lista dei mestieri, diciamo, che rientrano nell'ambito religioso ebraico. Allora, in quel caso, se ragazzo, perché non tutti sono portati a questa, anche per quanto lunga, lista di mestieri ebraici, però se non è portato, allora avere sì la base, sì la Yeshiva. E poi, come tanti che conosco anche in famiglia o comunque amici, che poi, una volta conclusa la smicha, la yeshiva, poi hanno fatto degli studi per conseguire una laurea e un lavoro che, diciamo, si ritrovavano, diciamo, di più. Questo è un punto, ecco, della parashah, legato alle berachot, legato al matrimonio, legato alla Torah, alla Kedushah. E andiamo adesso a ricordare, perché come abbiamo detto, oggi siamo Rosh Chodesh Kislev, e dunque ricordiamo questo mese straordinario, che dura a volte 29 giorni o 30 giorni, dipende, e che non inizia mai di Shabbat. Ricordiamo che anche il diluvio universale si concluse il 27 di Kislev, dunque alla fine di questo mese, e siccome questo lo, che come tutte sapete, il 25 di Kislev inizia la festa di Hanukkah, e poi abbiamo, ecco, ci sono anche spiegazioni un po' più profonde, ma non entriamo in tutto. Abbiamo il segno astrologico che è il Sagittario, l'arco, quello lo troviamo nel Sefer Yetzirah, e Keshet, e secondo il Midrash, dunque il Chachamim del Midrash, indica che anche se i peccati di una persona sono come il morso velenoso di uno scorpione, tramite la tfilà scorpione, che è il mese prima di Heshvan, tramite la preghiera può essere catapultato in un posto migliore. E dunque quest'arco, questo viene collegato all'arcobaleno che Hashem mostrò a Noach dopo il diluvio, come tutte ricordate bene. Kislev vuol dire anche fianco, cioè il desiderio innato, intuitivo per HaKadosh Baruch Hu. Però può essere anche collegato al termine xil, sciocco, per mostrare appunto come Hashem si interessa anche di chi si comporta in modo sciocco e dà la possibilità comunque sempre di lahzor b'tshuva. Nei primi anni dell'era del secondo tempio, Ezra ha sofferto, e adesso parleremo subito dopo della Haftarah di Malachi, che secondo certi, Malachi non era altro che Ezra, questo per collegarlo all'Haftarah. Comunque Ezra invitò il popolo ebraico a un raduno speciale nel cortile del Betamigdash, e mentre tremavano sotto la pioggia incessante, il popolo decise di divorziare coniugi idolatri che avevano purtroppo sposato. E, parlando adesso, entrando nel mondo Chabad, è un mese veramente che è pieno di date collegate alla, diciamo, alla storia del movimento Chabad. Abbiamo sciolto oggi, giorno in cui Rebbe nel 1977 tornò a casa dopo un grave attacco al cuore, che era avvenuto poi a Shmini Atzeret, il 9 di Kislev 1773, l'anniversario del compleanno, e 1827 della dipartita del secondo Rebbe di Chabad, Rabbi Dov Ber, 10 di Kislev 1826, sempre Rabbi Dov Ber fu rilasciato dalla prigione dove era stato trattenuto, per motivi ovviamente non giustificati, e cioè che non giustificavano la prigionia, intendevo, e sempre per, sappiamo che i Rebbeim sono stati, cioè non uno e non due, non una e non due volte, ma diverse volte, per aver commesso il crimine, tra mille virgolette, di avere espanso, no, la Torah e le mitzvot. E quindi 14 Kislev, l'anniversario del matrimonio del Rebbe e della Rabbanit, che ogni giorno leggiamo i loro prakim, che si sposarono nel 1928. Il 19 di Kislev è il giorno in cui il primo Rebbe di Chabad fu rilasciato dalla prigioniera.
Zarista nel 1798, e viene definito Rosh Hashanah del Hasidismo. E concludiamo col Mishkan. Allora, se vi ricordate, quando in questi anni di Chittat abbiamo studiato che il Mishkan fu completato di fatto nel mese di Kislev, ma Moshe Rabbeinu rimandò l'inaugurazione al mese di Nissan, Rosh Chodesh Nissan, che è il mese anche in cui nacque Yitzhak, di cui parliamo adesso nella Parashah. E al che Kislev fu poi ricompensato, quasi 1000 anni dopo, precisiamo, e infatti come? Col fatto che il Beit HaMikdash fu ridedicato, Hanukkah del Beit HaMikdash, durante appunto gli eventi di Hanukkah, il 25 di Kislev. E ricordiamo anche che il secondo tempio è stato fondato
Nel mese di Kislev, lo ritroviamo nella profezia di Haggai, al capitolo 2, verso 18, dove dice: fate attenzione, insomma, vabbè, tutta la profezia su Kim, che adesso non rientro, sta di fatto che iniziarono ad aggiungere le fondamenta, avevano iniziato a costruire i tempi di Ciro per appunto la ricostruzione del Beit HaMikdash. E detto ciò, questo per quanto brevemente riguarda mese di Kislev, poi c'è sempre tanto da dire su ogni cosa, ma ci limitiamo. E concludiamo la lezione con l'Aftarah di Parashat Toldot. Allora, l'Aftarah di Parashat Toldot, appunto, come dicevo, è ripresa da il Navi Malachi. Allora, un attimo, ok. No, aspettate, sto pensando a. No, un'altra cosa. No, non me l'aveva detto. Va bene, no, niente, sto parlando di qualcosa. Un attimo, ragazze, un attimo, che devo, secondo, che devo fare una cosa urgente, un attimo, e poi sono con voi. Scusatemi, un minuto, non registro, non registro, ma ci sono sempre, come si dice, in mezzo, purtroppo, vabbè, comunque. Allora, un attimo, eccomi qua. Aspettate, aspettate. No, aspettate che non so cosa ho combinato. Allora devo. Ok. Niente, devo fare questa cosa urgente e vabbè, non so perché non sono riuscita. Vabbè, ok. Eccomi, scusate ragazze, di solito non rispondo mai, ma ogni tanto c'è qualcosa di urgente e allora purtroppo, ecco, eccomi, sono con voi. Allora, scusate, eh. Allora riprendiamo, scusate per questi 2 minuti, ma allora siamo, ok, abbiamo Navi Malachi, che è l'ultimo dei libri dei Nevi'im, dei Tre Asar. E allora, chi era Malachi? Allora, qui c'è tutta una discussione, non sanno se Malachi era proprio il suo nome o, come vi ho detto prima, tanti dicono che era Ezra Sofer, chiamato Malachi. E, comunque, in questo Navi abbiamo 3 capitoli, 55 Sukkim, e abbiamo Malachi che, diciamo, reprimande, come si direbbe in francese, il popolo ebraico. E di solito quando troviamo il termine di Massà, che è il primo Passuk, che adesso vedremo, è quando, diciamo, rispetto a nemici di Israele, in questo caso anche per Am Israel, poi vedremo anche dei Kohanim. Però vi direte, allora, qual è il nesso di questa Haftarah con la Parashah? Visto che in questa parasha si parla di Yaakov e Esav, in questa parasha viene sottolineato l'amore di Hashem verso Yaakov in particolare e l'odio verso Esav. Allora, Massad Bar Hashem, dunque, questa profezia della parola di Hashem indirizzata al popolo di Israele tramite appunto Malachi, e che dice così a nome di Hashem: io vi ho amati, ma se voi chiedeste in che modo hai dimostrato di amarci personalmente e non tramite i meriti dei patriarchi, allora, dice Hashem, risponderei con una domanda: Esav non era forse il fratello di Yaakov? E aveva anche gli stessi padri, gli stessi genitori. Eppure, dice Hashem, io ho amato soltanto Yaakov. Halo ach Esav li Yaakov neum Hashem va ohav et Yaakov. Quel famosissimo passuk molto forte, molto esplicito. E malgrado dunque i padri, visto che i padri anche di Esav erano Yitzhak e Rivka, due grandi tzaddikim, io ho odiato Esav. Ho reso desolati i suoi monti, ho trasformato le sue eredità in un territorio adatto ai serpenti del deserto. E prima di andare avanti, però, voglio riportarvi anche Rashi, anche se vabbè, oggi faremo solo una parte. Allora, questa profezia, appunto, che ho appena letto l'inizio di Malachi, dice Beyad Malachi tramite appunto Malachi. E in realtà lui aveva questa profezia molto prima, e secondo i nostri maestri, Rabotenu, nella Braita di Alemechilta, dice: tutti i profeti erano presenti a Arsinai e lì è stata trasmessa loro a ognuno la propria nevuah di ogni Navi che poi nei secoli abbiamo avuto. Punto molto forte questo. E dunque ho matto Yaakov per trasmettergli questa terra che Hashem desidera, che è Eretz Israel, e dice: se Edom, che è discendente di Esav e che ha distrutto, di fatto, come sappiamo, il secondo Bet HaMikdash, dicesse: siamo diventati poveri, ma torneremo a ricostruire le nostre rovine, allora cosa dice Hashem? Loro costruiranno, ma io Hashem abbatterò. E la distruzione, dice, sarà tale che i popoli chiameranno il paese territorio della malvagità, perché ha meritato appunto una punizione divina, e saranno chiamati, pardon, popolo contro cui Hashem è adirato per sempre. E quando farete ritorno a casa, i vostri occhi vedranno il genere di distruzione che li ha colpiti e potrete dire: possa la grandezza di Hashem l'Eterno essere riconosciuta oltre i confini di Israele. Amen, molto presto. E poi abbiamo la seconda parte che parla E che dice così, dice: un figlio onora suo padre e il servo il padrone. Se è vero che io, Hashem, sono padre, e qui parte, diciamo, la réprimande, come abbiamo detto prima, per Israele, dice: se è vero che io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che si deve avere di me? E questo rivolgendosi ai Quanim, ai sacerdoti, che infatti dice: sacerdoti, voi che disprezzate il mio nome, eppure vi domandate in che modo abbiamo svilito il tuo nome? Offrite, dice Hashem, sul mio altare del pane contaminato, prima risposta, e se chiedete: ma come abbiamo contaminato il tuo cibo? Vi rispondo: quando dite la tavola di Hashem è spregevole, e offrite in sacrificio un animale cieco, non è forse un male, come abbiamo visto, abbiamo studiato insieme più volte, che tutto quello che si offriva al Mishkan prima, al Bet HaMikdash dopo, dovevano essere animali integri, perfetti, senza nessun difetto. Dice: se offrite un animale zoppo malato, non è forse un male? Se lo offriste al vostro governatore, potrà gradirvi o ricevervi con favore? Ora, se voi Quanim pregate Hashem a nome del popolo perché ci si usi grazia, come potrebbe Hashem ascoltare? Ciò che di male ci è accaduto è avvenuto a causa vostra. E come potete aspettarvi che Hashem accetti con favore le vostre preghiere? Oh, dice, ci fosse stato almeno uno tra voi che avesse chiuso le porte del Bet HaMikdash, di modo da impedirvi di accedere in vano, accendere, perdono, in vano il fuoco sul mio altare, dice Hashem. Non sono soddisfatto di voi, non accetterò offerte dalle vostre mani, eli chefetz bachem, molto forte, in termini molto forti, poiché da dove sorge il sole fino a dove tramonta, il mio nome è grande tra le nazioni, e ovunque si bruciano e si presentano offerte alle loro divinità, sono consapevoli che l'origine di tutto è nel mio nome. Cioè, anche chi crede nella Avodah Zarah, come ci spiega Rashi, sa che vi è un Dio al di sopra di tutte le idolatrie del mondo. E questa è per me una mincha pura, perché per vostro tramite il mio nome è grande tra le nazioni, dice Hashem. Ma voi lo profanate quando dite la tavola di Hashem è contaminata, commentando, a proposito del misbea dell'altare, il suo cibo è spregevole. E pur prestando un animale magro e deperito, avete detto, sospirando: oh, com'è stato pesante fare una simile offerta. E così facendo, dice, svilite me, a Kadosh Baruch Hu, e il mio altare. Avete portato animali rubati, animali zoppi, ammalati, li presentate come offerta, e volete che io l'accetti dalle vostre mani? Che sia maledetto e disonesto, arur nofel, guardate proprio termini molto forti, che avendo un bel montone maschio tra il bestiame, fa un voto e poi sacrifica ad Hashem un altro animale imperfetto, poiché dice: io Hashem sono un re grande, Dio degli eserciti, e il mio nome è temuto tra le nazioni. E conclude col secondo capitolo, che dice: ora, Coanim, sacerdoti, questo monito è per voi. Se non darete ascolto e se non vi metterete in animo di dare gloria al mio nome, detto Hashem, vi colpirò con una maledizione, maledirò ciò che dovrebbe essere benedetto. Invero, ora l'ho maledetto, dal momento che già so che non darete retta all'ammonimento. Spazzo via la vostra semenza, causa vostra condanno la discendenza, cospargo letame sul vostro viso, letame dei vostri sacrifici festivi, e ciò vi renderà detestabili, come lo è questo. Saprete che sono io che vi ho mandato questo monito, così da mantenere il mio patto con la tribù di Levi, che è la tribù, come sappiamo, che non aveva peccato, però i Coanim poi anche loro discendono da Levi, e la mia alleanza con lui era di garantirgli vita e pace, ha-chaim ve-ha-shalom, e io Hashem gli ho dato le mitzvot per il rispetto che nutriva per Hashem, fatti da tributi Levi, ebbe il timore di me, era trepidante perché aveva estremo timore del mio nome. Come sappiamo, come vi ho detto, Infatti, a proposito della tribù di Levi, abbiamo Pinchas, che ho ricordato anche prima, nel capitolo 25 di Bamidbar, dove è stata dunque concessa a Isacco il patto di pace eterno, et Brit Shalom, è stato promesso dunque a lui e a tutta la sua discendenza questo patto di pace, e nella sua bocca era presente la legge di verità. E sulle sue labbra non si trovava iniquità, e dunque procedeva con me in pace e con rettitudine. Beshalom uvmishor alachiti, e a chi si riferisce qui Rashi dice Aaron, Elazar e Pinchas, cioè padre, figlio e nipote, e infatti anche con tutto l'episodio del vitello d'oro. Sappiamo che grazie a loro c'è stata una teshuva, Vayaspuela Kol Bnei Levi, cioè tutti si sono aggregati della tribù di Levi, tribù che, come ricordavo prima, non aveva peccato, e dunque nella sua bocca era presente la legge di verità, Torah Temet, legge di verità, sulle sue labbra non si trovava iniquità, procedeva come in pace, Beshalom, Uve Mishor, con rettitudine, e con i suoi moniti allontanava molti dalla trasgressione. Verabim Heshiv Me'avon, e conclude con tutto ciò compete ai Quanim, perché le labbra del Quan sono tenute a custodire la conoscenza e tutti devono ricercare l'insegnamento dalla sua bocca, poiché è un inviato di Hashem, Dio delle schiere. E come cioè il Quan è un messo di Hashem, come lo sono anche gli angeli Malachi Asharet, che servono davanti a Hashem, così anche i Kohanim. Dunque, qui in questa Haftarah abbiamo visto prima il nesso con la Parashah, il fatto che Hashem, malgrado che Esav e Yaakov siano gemelli, stesso padre, stessa madre, genitori tzaddikim, eppure Hashem ha amato e ama Yaakov e odia Esav, per le sue azioni ovviamente. E questo nesso, e poi abbiamo visto tutto il monito per i Kohanim, che allora appunto purtroppo non rispettavano il loro rango diciamo quello che rappresentavano, e come abbiamo visto alla fine della Haftarah, dunque quello che il Kohen rappresenta è la responsabilità del Kohen, e il fatto che possa benedire, per concludere con le benedizioni, è un dono elargito da Kadosh Baruch Hu a tutti i Kohanim, però deve meritarlo ovviamente. Allora, abbiamo visto la sintesi della Parashah di Toldot, abbiamo sviluppato il concetto del fatto che Yitzhak fosse stato 3 anni in Gan Eden prima di formare la sua famiglia, sposarsi e portare al mondo Yaakov Avinu, che Sav, però noi sottolineiamo Yaakov. E abbiamo visto qualche, diciamo, parte degli avvenimenti nel corso dei secoli che sono legati al mese di Kislev, e abbiamo concluso con la bellissima Haftarah di Malachi. Vi avevo preparato anche molto sulla sua biografia, ma sono, diciamo, sto guardando l'orologio e voilà. Scaduto il tempo, allora ricordo che questa lezione è stata, diciamo, dedicata alla mia carissima Alessia Michal Chaya. Rinnovo tutte le brachot.
E come ogni lezione concludiamo con la Tzedakah, dunque ricordiamo i caduti, i malati e il Masalto. Allora, prima Le'ilui nishmat kol ha-nirtzachim al kiddush Hashem, tihi nishmatam tzurura v'tzror ha-chaim, yehi zikram baruch, nishmatam begenzei meromim, zkutam yamagen aleinu, che mai dimentichiamo giorno per giorno tutti i caduti nelle guerre di Israele, caduti nel corso dei decenni e dei secoli, e purtroppo dal 7 ottobre, solo per il fatto di essere ebrei. Ricordiamo i malati, dunque refuah shlema, il kol chole amcha Yisrael, con la Hayalim, con la Psuim, con la Katufim, tutti gli ostaggi che guariscano
fisicamente, moralmente, spiritualmente, psicologicamente, amen che ne razzon, e la parte di quelli che sono tornati, e refuash le mali, minorati, ashlufara, vanipa, kebatazilgale, anni, hanna, batgenia, le hanna, batzipora, refuash le ma, la sorella anche di Rossella, shkevriya, shoshana, e mi tocco il folam castrael, gula prati, gula clavit, e chi adonai moreno barabeno mena tamasher non ved, e chi adonai moreno barabeno mena tamasher non ved, e chi adonai moreno barabeno mena tamasher non ved. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat pieno di bracha, di atzlacha, di briut, di simcha.